Buonasera, premetto che sebbene nell'anno 2011 io sia andato in pensione, sia un pensionato qualunque, aderisco comunque virtualmente allo sciopero di oggi, insieme alla categoria delle lavoratrici e dei lavoratori della conoscenza, della quale mi sento ancora, sebbene come volontario, di appartenere nel settore della scuola pubblica degli adulti. Guardate, siccome ho sempre amato quella forma di ragionamento che prende il nome di paradosso, no? Lo sapete, una forma di ragionamento che ha caratterizzato spesso le riflessioni nell'ambito della storia del pensiero umano, vorrei dire, su suggerimento di Giambattista Vico, che mi invita a utilizzare la fantasia, che mi sarebbe piaciuto che il Comitato di Garanzia sulla regolamentazione del diritto di sciopero avesse affermato che, vista la situazione drammatica dovuta alla debolezza cognitiva in cui si trova la popolazione adulta di questo paese, le attività dedicate all'apprendimento permanente dovrebbero, questo è il tempo che va usato, comunque continuare a tempo indeterminato. Cioè, di conseguenza avrei gradito che il ministro dell'istruzione, ormai non si chiama più pubblica istruzione ma solo istruzione, mi avesse precettato, cioè per garantire questo diritto fondamentale, ma probabilmente il ministro, così come gli appartenenti a questo governo nel loro insieme, non sanno neppure che la Costituzione garantisce il diritto all'apprendimento permanente. E allora mi precetto da solo e continuerò finché sarà possibile a precettarmi per conto mio. Allora, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il terzo itinerario del nostro secondo viaggio sul territorio del Secolo dei Lumi. 15 giorni fa a Napoli, dove siamo tuttora, no? Abbiamo incontrato prima lo scrittore Raffaele La Capria e poi quell'importante personaggio che è Giambattista Vico, come ricorderete, e abbiamo letto alcune pagine tratte dal saggio di Raffaele La Capria intitolato L'occhio di Napoli, nelle quali aleggia lo spirito e il pensiero di Giambattista Vico. E allora guardate sul punto 1 del repertorio. Giambattista Vico lavora per oltre 20 anni, dal 1720, all'elaborazione di un'opera che è passata alla storia del pensiero umano, intitolata La scienza nuova. Eccola qui, regolarmente nelle biblioteche, ma perlomeno dovrebbe esserci, magari richiedetela, anche semplicemente per richiederla, perché sennò sapete come succede, no? Se i libri non vengono richiesti, finiscono in uno scatolone negli scantinati e poi non si trovano più, perché ahimè, è così. Succede La scienza nuova, questo titolo va spiegato. Per spiegarlo è necessario fare un ragionamento progressivo. Vico ha sempre lavorato, guardate, in isolamento, lo sapete, rispetto all'ambiente intellettuale che lo circonda e che lo considera con sufficienza. Si è sempre pagato faticosamente le stampe di quest'opera, la cui stesura definitiva viene pubblicata nel luglio 1744, pochi mesi dopo la sua morte, avvenuta il 23 gennaio 1744. Nelle umanissime e commoventi pagine dell'autobiografia, l'abbiamo presentata 15 giorni fa, ricordate, opera del 1725, quindi scritta nella piena maturità, Vico riporta l'immagine di un solitario e sventurato pensatore in contrasto perenne con l'ambiente della cultura napoletana e con le correnti dominanti del pensiero europeo, chiuso nel cerchio di una ingegnosa incomprensione per cui scrive, oppure ci telefona,
e perciò io mi ritiro nell'alta, inespugnabile rocca del mio tavolo di lavoro, in mezzo alla confusione dei miei figli, no? Ricordate, 8 figli che sono in confusione. E sul suo tavolo di lavoro prende forma un capolavoro, quindi lodato da tutte e da tutti gli studiosi dell'Ottocento e del Novecento. Ma in che cosa consiste la scienza nuova e quali sono le parole chiave, le idee più significative contenute in quest'opera? Guardate, la riflessione di Vico parte da una critica a Cartesio, che lui confidenzialmente chiama Renato delle carte, no? Tradotto in napoletano. Beh, lo fa per rispetto, guardate, perché Vico ha un grandissimo rispetto. Persino per lui dico, per Vico Cartesio è un personaggio di culto, naturalmente, perché gli ha aperto una strada che poi lui può criticare, no? Ed è così che bisognerebbe fare. E critica Cartesio, Vico rimprovera Cartesio di aver mutilato la natura umana, ammettendo come natura umana solo la ragione e dimenticando la fantasia e il sentimento. Cioè, anche la fantasia e il sentimento contribuiscono, scrive Vico, a formare umanamente la persona nella sua concretezza. Quindi la verità, cioè ciò che è vero, scrive Vico, non può essere autenticato esclusivamente dall'evidenza razionale, cioè da quella che Cartesio chiama la ragione geometrica. Esiste, afferma Vico, un vastissimo campo di scienze umane, dall'eloquenza alla retorica, dalla storia alla poesia, che non si fonda su verità geometriche, ma si fonda solo sul probabile e sul verosimile. Il verosimile, il probabile, è, scrive Vico, il criterio su cui deve basarsi la verità umana. E il verosimile è un concetto, quindi, che sta a metà strada tra il vero e il falso, concretamente. Cartesio dice che nell'io c'è già tutta la conoscenza. Cartesio, come ricorderete, no? Lo abbiamo incontrato e abbiamo studiato il suo metodo. Cartesio, qualche anno fa, Cartesio sostiene l'esistenza nella mente umana delle idee innate, di natura matematica. Noi le idee della matematica ce l'abbiamo già in testa e quindi piano piano vengono fuori, attraverso quelle noi conosciamo la realtà. Ma com'è possibile questo, afferma Vico, se l'io possiede a malapena la sua consapevolezza? Scrive Vico, mi risulta difficile dire esattamente e anche solo in parte chi sono io, ribadisce Vico. Quindi sì, ci saranno anche le idee nate in testa, ma l'io riconosce un oggetto non perché ne ha già la conoscenza a priori, ma perché, afferma Vico, riesce a darsi ragione di tutti gli elementi costitutivi di quell'oggetto. Quindi la vera conoscenza, scrive Vico, appartiene solo alla persona che ha fatto l'oggetto. Sapere è fare, ma conoscere il vero è averlo fatto. E per enunciare questo concetto usa il latino, che è una lingua molto più sintetica, no? E precisa, no? Quindi verum est factum, sapere fare, ma conoscere il vero è averlo fatto. Il latino sintetizza bene i concetti, diceva Don Milani a suo tempo. Dice, perché toglierlo dalle scuole tecniche? Perché gli dobbiamo togliere qualcosa agli studenti dicendo che cosa serve agli studenti delle scuole tecniche studiare il latino, e serve sì, serve, perché dobbiamo togliere, dobbiamo aggiungere in conoscenza. Guardate, c'è un oggetto di natura materiale, intellettuale, artistica, sartoriale, culinaria, la cui costruzione, realizzazione, confezione, preparazione vi ha dato particolare soddisfazione, tanto da farvi percepire che verum est factum. Cioè, quando avete fatto qualche cosa che vi è riuscito bene, dice, ecco, e lì c'è qualcosa di vero. In quel momento, pensateci, cioè buttate questo momento, perché sennò perdiamo i momenti importanti della vita che sembrano banali e invece sono costitutivi della vita stessa. Scrivete quattro righe in proposito. Siccome l'essere umano, scrive Vico, non si è fatto da solo, cioè non può avere scienza di se stesso, e l'essere umano, ribadisce Vico, non ha costruito neppure la natura, non ha edificato l'universo, e quindi può sapere solo appena qualcosa di sé, della natura e dell'universo, ma non può conoscere la verità delle cose. E quindi Vico afferma, con lo sguardo rivolto alla letteratura dei Vangeli, che la persona si deve impegnare soprattutto a fare la verità, non in quanto nei testi evangelici scritti in greco, ricordate, ci siamo occupati di questa materia nella seconda metà degli anni Ottanta, è passato un po' di tempo, bisognerebbe ripassare quella letteratura, ma bisognerebbe ripassare tante cose, ma, fare la verità, no? Troviamo nei testi evangelici scritti in greco, accanto al termine aletheia, la verità, si trova sempre il verbo prastei, fare prastò, aletheia. Gli evangelisti fanno dire a Gesù di Nazareth, bisogna fare la verità, anche perché nel linguaggio evangelico il termine verità rimanda la parola giustizia, sempre, e fare la verità significa promuovere la giustizia, e il pensiero di natura etico-giuridica di Vico, così come quello di Ugo Grozio, è orientato in questa direzione. Cioè, la fisica è un'importante disciplina, afferma Vico, bisogna studiarla, che porta la persona a sapere dati probabili, verosimili, ma non la porta a conoscere il vero. L'unica entità che potrebbe avere scienza del metodo fisico, del mondo fisico, è un eventuale creatore, no? In quanto ne è l'autore. Infatti, verum est factum, afferma Vico, conosce il vero chi lo ha fatto. Anche la matematica, celebrata da Cartesio come modello perfetto di conoscenza, si basa, bisogna studiarla, dice Vico, si basa però su figure e numeri che sono finzioni della mente, sono simboli, e come tali hanno qualche cosa di astratto e di irreale, e quindi anche la matematica, pur essendo un'importante disciplina, ribadisce Vico, che va studiata, è tuttavia una scienza arbitraria. Se quello della matematica è un mondo artificioso e astratto, scrive Vico, vi è però un settore del sapere umano in cui si realizzano le condizioni di una scienza concreta, e questo settore è quello della storia. La storia, afferma Vico, è causata dagli esseri umani, cioè è l'opera concreta della natura umana nel suo sviluppo. Attenzione alle definizioni che dà Vico, perché sono diventate importantissime nella storia del pensiero umano. La storia è l'opera concreta della natura umana nel suo sviluppo. Dunque, la persona che, vivendo, partecipa a fare la storia, in quanto verum est factum, possiede tutti gli elementi per ricostruirla, per illuminarla dal di dentro, facendo l'inventario delle cause, in modo da conoscerla scientificamente. La storia, ribadisce Vico, è dunque la nuova autentica scienza. Ed ecco che abbiamo spiegato il titolo di quest'opera, ma era necessario naturalmente fare questa riflessione. Ma perché viene da pensare, e Vico ci pensa, solo determinati avvenimenti diventano storici? Cioè, vale a dire, e Vico si pone questo problema nella sua opera, come si realizza la storia come scienza? Beh, guardate, a quale avvenimento contemporaneo alla nostra vita vorreste attribuire l'aggettivo storico? E perché secondo voi meriterebbe di essere qualificato con questo aggettivo? C'è un avvenimento contemporaneo che secondo voi passerà alla storia nel bene e nel male, no? Determinando anche quello che avverrà? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Come si realizza la storia come scienza? Guardate sul punto 2 del repertorio. Giambattista Vico, nell'opera intitolata La scienza nuova, scrive: perché la storia si realizzi come scienza, occorre mettere in atto una nuova disciplina, che lui chiama la filologia, cioè la competenza necessaria che la persona deve possedere per documentare verosimilmente la storia, così come accade e come è accaduta. Attenzione, perché questo tema è di grandissima attualità nel momento in cui abbiamo tutta questa informazione che ci cade addosso, no? E che racconta la cronaca, che dovrebbe diventare storia. Attenzione, all'importanza contemporanea del pensiero di Vico. La filologia, afferma Vico, è la disciplina che serve per trasformare gli avvenimenti storici in un racconto. E quindi, mentre la filologia descrive i fatti storici, la filosofia, scrive Vico, interpreta e documenta quale ruolo gioca la natura umana nel compimento di questi fatti, perché è questo che dobbiamo domandarci. In modo che attraverso la conoscenza dei fatti storici, la filologia, la persona possa anche e soprattutto conoscere la natura umana, la filosofia. E di conseguenza, conoscendo la natura umana, ferma Vico, la persona può umanamente interpretare le vicende della storia, perché è umanamente che vanno interpretate e da cui si può ricavare un insegnamento. Ed è in questo rincorrersi tra il racconto dei fatti, la filologia, e l'interpretazione umana dei fatti, la filosofia, che avviene, scrive Vico, il processo della conoscenza. E studiando la storia attraverso i principi della filologia, cioè il modo in cui si costruisce il racconto, e della filosofia, cioè il modo in cui il racconto viene interpretato, il percorso dell'umanità, afferma Vico, rivela tre grandi momenti. Vico vede nel percorso dell'umanità tre grandi momenti: l'età degli dèi, l'età degli eroi e l'età degli umani. Nell'età degli dèi, la prima della storia, gli esseri umani, scrive Vico nel testo della Scienza Nuova, sentono senza avvertire e sono bestioni tutto stupore e ferocia che si abbandonano all'impeto delle passioni e della violenza. Guardate, le definizioni di Vico sono diventate oggetti di culto poi durante l'età del romanticismo, come vedremo, perché Vico al suo tempo è stato un illustre sconosciuto, ma nell'età successiva è diventato un punto di riferimento di una nuova epoca. Vico definisce quest'epoca, quella degli dèi, l'età ferina in cui l'anima umana è tutto a senso. Quest'età è detta primitiva non solo perché precede cronologicamente le altre età, ma anche perché, scrive Vico, rappresenta il fondo primitivo e permanente della vita umana. Qualcosa di ferino rimane sempre dentro di noi, che può essere frenato dalle età successive, ma non distrutto. Ed è quello che Hobbes ha chiamato lo stato di natura, come ricorderete, e Machiavelli, come ricorderete, chiama la realtà effettuale. E in questo stadio fatto di violenza e di arbitrio, le forze naturali, afferma Vico, sono viste come divinità punitrici e terribili, per cui l'essere umano costruisce degli ordinamenti in cui domina la potestà paterna e il timore di Dio. Per quello che Raffaele La Capria, che abbiamo letto 15 giorni fa, dice che Vico definirebbe la speculazione di Nietzsche all'età degli dèi, un'età ferina in cui abbiamo ucciso le città, abbiamo ucciso le coste, abbiamo ucciso, no, con la nostra tecnologia, però nell'età degli eroi, la seconda della storia, gli esseri umani, scrive Vico, avvertiscono con animo turbato e commosso ed esprimono poi il turbamento così avvertito mediante la fantasia e attraverso le forme del linguaggio della poesia e del mito. E con questa affermazione Vico si fa assertore del carattere fantastico dell'arte e ha dato un contributo alla nascita dell'estetica moderna. Quindi, nell'età degli eroi, gli esseri umani sono in possesso di quella che Vico chiama la sapienza poetica, cioè una particolare forma di sapere che provoca l'uscita dell'umanità dallo stato bestiale e l'inizio della vita civile e della storia. In questo periodo, scrive Vico, domina la classe aristocratica, scrive, dei più forti e dei più armati, che fa derivare la propria nobiltà da Dio e così, afferma Vico, ha origine il privilegio di governare per diritto divino. E viene dato spazio alle passioni e l'impeto della passione porta all'esaltazione delle virtù eroiche. Attenzione però alle virtù eroiche, dice Vico, perché il termine eroismo potrebbe anche sedurci, però sapete, le virtù eroiche, che cosa succede, afferma Vico, che la ferocia diventa valore militare, l'avarizia diventa potenza economica e l'ambizione diventa abilità politica. E questo diritto primitivo viene imposto con la forza e i sudditi, scrive Vico, devono soggiacere a una volontà a loro estranea, perché sono gli eroi, i nobili, i signori e i padroni dello Stato. Nell'età degli umani, infine, le persone, scrive Vico, riflettono con mente pura e si passa dal dominio della fantasia a quello della ragione, e secondo ragione il diritto non può più essere basato sulla forza, ma tanto i governanti che i governati acquistano coscienza di dover guardare a una legge suprema da cui dipendono tutti gli esseri umani. La legge di dover essere guidati dall'idea del bene. Attenzione, dopo, subito dopo, le abbiamo chiamate costituzioni, queste leggi. No? Arriverà quella americana, quella francese, fino no. Qui dobbiamo essere guidati personalmente e collettivamente dalla legge di dover essere guidati dall'idea del bene. E l'idea del bene deve essere messa a punto, scrive Rico, con una metafisica ragionata. Che cosa significa? Significa che da Dio, attenzione alla riflessione di Vico, scaturisce la provvidenza, afferma Vico, e questo indica che non ci saranno interventi miracolosi esterni, perché la provvidenza non piove dal cielo. La provvidenza agisce solo nell'intimo della coscienza della persona. Quindi non è un problema di essere credenti o non credenti, è un problema di essere pensanti o non pensanti. La quale persona con la ragione deve stemperare il proprio egoismo e le proprie passioni, in modo da far sì che provvidenziale sia il fine della sua azione. Perché la provvidenza divina, scrive Rico, germoglia nella coscienza umana alimentando lo spirito. Ed è in questo modo, attraverso l'intimo della coscienza umana, che la provvidenza di Dio, afferma Vico, interviene nella storia in modo immanente, cioè concreto, sensibile, tangibile, fenomenico, ma contemporaneamente. La provvidenza divina, dice Dio è Dio, sostiene Vico, mantiene la sua trascendenza, la sua soprannaturalità. Perché? Ma perché il processo di incivilimento generale, cioè il passaggio dall'età ferina alla società civile, avviene anche al di là, scrive Vico, degli scopi particolari dei singoli individui. E Vico dà un nome a questa teoria, che ha avuto poi notevole successo di interpretazioni e di discussioni, di dibattiti, l'eterogenesi dei fini. E, attenzione, Vico conia questo termine facendo appello al greco, per cui eteros significa una parte di due, entrambi importanti. E Genesis, come sapete, segnala il principio, no? Quindi, letteralmente, l'eterogenesi è il principio che unifica due parti diverse, ma entrambe importanti, che sa ad indicare, secondo Vico, il fatto per cui molte volte le persone compiono atti provvidenziali finalizzati a scopi diversi da quelli per i quali effettivamente intendevano agire. E la storia, di conseguenza, prende un'altra piega. E Vico, a questo proposito, per spiegare ciò che intende dire, per spiegare l'eterogenesi dei fini, come esempio cita una parabola evangelica, la parabola evangelica del buon samaritano. La conoscete tutte e tutte voi, ma potete rileggerle il testo, un brano dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 25-37, nella quale, scrive Vico, si narra che un uomo della Samaria, guardate, notoriamente i samaritani sono considerati non credenti nella letteratura dei Vangeli, lo sapete, no? Ebbene, quest'uomo, mentre va in città a fare i suoi affari, uno che ha degli affari in corso, vede sulla strada una persona ferita che era stata aggredita e derubata. E contrariamente ad altri due, un sacerdote che non può fermarsi perché deve andare a dire messa, e un giudice, un giurista che invece deve andare in tribunale, quindi non hanno tempo da perdere, no? E quindi questi due l'avevano scansata, questa persona. Lui si ferma al fine di soccorrerla perché, scrive Luca, prova compassione. Ed ecco come, afferma Vico, attenzione, la provvidenza che germoglia in modo immanente, concreto, sensibile, tangibile, fenomenico, nella coscienza di una singola persona, diventa tutt'una con la provvidenza trascendente, che si manifesta nella storia. E questa azione trascendente e immanente della provvidenza, cioè due parti diverse ma entrambi importanti, legate da un principio che le unifica, crea un progresso sociale, culturale e spirituale. Per cui quella persona che ha soccorso la persona ferita, derubata, non ha soccorso solo quella ferita, quella persona, ma ha dato una svolta alla storia. Non è stato il suo, ecco qui l'eterogenesi dei fini, cioè non ha aiutato soltanto le cose giustamente, no? In modo immanente, ma ha svolto anche un'azione di carattere trascendente. Attenzione, perché Vico ci spiega bene il concetto dell'immanenza e della trascendenza applicati alla storia. Qui è stato davvero pensatore molto fecondo. Ma vedete, la persona, afferma Vico, è depositaria del libero arbitrio e può anche non collaborare con la provvidenza, no? Quel sacerdote che doveva andare al tempio aveva da fare altro e non ha collaborato. Ecco, dico, e quindi e allora cosa succede? Succede che si verifica un arresto del processo spirituale di incivilimento, cioè, e un ritorno alla rozzezza primitiva, cioè un ritorno alla mentalità sensitivo fantastica. E allora, scrive Vico, se succede così, la storia ha un ricorso, cioè smette di fare il suo corso provvidenziale e torna sui suoi passi. Infatti Vico, no, a scuola è quello dei corsi e ricorsi, poi però bisogna mettere in gioco questa riflessione, non ricordo che sia stata messa in gioco a suo tempo, cioè si dà una battuta, con una battuta si risolve il problema, ma bisogna entrare nel profondo per capire, perché ci dobbiamo fare i conti anche noi, se no a che cosa serve la storia del pensiero umano se poi non la mettiamo in pratica, no? E quindi, e la storia ha un ricorso, smette di fare il suo corso. Il ricorso della storia, scrive Vico, però attenzione, non riporta mai l'umanità su posizioni di partenza. Il corso e il ricorso è un ciclo a spirale che ripercorre l'età, ma in maniera progredita. E qui Vico fa un esempio, fa un esempio che riguarda un fenomeno che si chiama guerra. Voi non vi ricordate perché siamo riusciti a far diventare un tabù la guerra 2500 anni fa, quindi non ne abbiamo più un ricordo concreto. Dite di no? No, non so, comunque. Quando facciamo la guerra, per esempio, afferma Vico, al suo tempo si faceva, no? E c'è un ricorso all'età ferina, e i belligeranti, quando c'è la guerra, pietà le morta, no? Si diceva. I belligeranti sono bruti e disumani, anche se usano il massimo del progresso tecnico, no? E forse, scrive Vico, chissà cosa direbbe oggi, sono ancora più bruti, afferma, di quando usavano la clava. e pensare che, scrive Vico, gli esseri umani, se si sforzassero di perseguire il bene, la storia sarebbe positiva, anche quando mostra un regresso apparente, perché anche regredire è necessario per arricchire lo spirito umano. E dopo la descrizione dell'età della storia, Vico, nella sua opera, spiega che la successione di quest'età comporta una vicenda non solo storica, attenzione, ma soprattutto psicologica e morale, perché le tre età degli dèi, degli eroi, degli umani sono soprattutto, scrive Vico, tre forme mentali che tutte e tutti noi abbiamo in mente, e ciascuna di queste forme non si spegne al sorgere della forma successiva, ma si spiritualizza e si disciplina in essa. Attraverso queste forme mentali ci passano tutti gli individui nel corso della loro storia personale, ed è facendo questa riflessione che Vico decide di scrivere la sua autobiografia. Siccome succede così, è bene, per fare il punto, che ciascuno di noi si impegna a scrivere la propria autobiografia per dare una dimensione a quelle che sono le varie età nelle quali noi passiamo in continuazione dentro, no? Anche la nostra vita è fatta quindi di corsi, di progressi e ricorsi, regressioni, e non sempre i progressi sono passi in avanti e non sempre le regressioni sono passi indietro. Beh, quali corsi, progressi e ricorsi, regressioni hanno caratterizzato, per esempio, l'andamento della vostra vita? Beh, analizzate la vostra esistenza con il metro di Giambattista Vico e scrivete quattro righe in proposito, no? C'è stato un momento che nella vostra vita che potete definire l'età degli dèi, l'età degli dèi, degli eroi, l'età degli umani? È un bel esercizio, attenzione, un esercizio molto sofisticato, che poi è entrato nella letteratura. Potremmo fare qui molti esempi, ma via via li faremo. Vedete, Vico ci presenta molti spunti di riflessione. Di fronte a questa situazione, l'educazione, scrive Vico, gioca un ruolo importante nell'esistenza della persona. In quest'ottica è necessario che la persona impari a non costringere troppo il proprio pensiero in ragionamenti freddi e schematici, ma è meglio che sia avviata la persona ad imparare a sviluppare la memoria, studiando le scienze umane, e a stimolare la fantasia attraverso la lettura di testi poetici e storici. E poi bisogna che apprenda ad acuire il proprio ingegno con lo studio della geometria, perché è logico, quindi ci vuole la geometria, ma ci vuole la memoria, ci vuole la fantasia. Tenendo conto delle tre età dell'umanità, l'educazione deve essere un processo continuo. Scrive Vico, e questo veramente è l'educazione deve essere permanente. Siamo nel 1720, quattro volte abbiamo provato a far entrare in Parlamento una legge sull'educazione permanente, la consulta nazionale sull'educazione degli adulti, sono sempre lì e rimangono lì. Ah, comunque siamo precettati qui, nell'educazione in cui si intrecciano il senso, la fantasia e l'intelletto. In un corretto sistema educativo, scrive Vico, bisogna tener conto dello sviluppo simultaneo, quindi, dell'intelletto e della fantasia, perché tutti e due questi elementi sono necessari, anche se poi l'intelletto deve sempre dirigere la fantasia, se no la fantasia non diventa produttiva. No, perché Beh, chissà quante volte avete detto con la fantasia ho pensato che, e io questa sera introducendo ho detto che con la fantasia appunto ho pensato che, fatto già scritto già le mie quattro righe in proposito. E ora, utilizzando la facoltà dell'intelletto, potete scrivere quattro righe su dove vi porta, ecco, la fantasia. Non è necessario che scriviate Alice nel Paese delle Meraviglie, basta qualche cosa di meno complicato. Ma comunque siete liberi, e liberi di farlo, di seguire Alice nel Paese delle Meraviglie. Vico non intende naturalmente cedere il passo alla fantasia rispetto all'intelletto e alla storia, e questo aspetto lo mette chiaramente in evidenza nella sua opera. Guardate sul punto 3 del repertorio. Per Giambattista Vico il fine dell'educazione consiste nel far maturare nella persona uno spirito, e qui poi Hegel attingerà molto a queste considerazioni, quando lo incontreremo a suo tempo, se continueremo a viaggiare il prossimo anno, che sia orientato, uno spirito che sia orientato all'altruismo, perché se l'umanità è storia, l'educazione non può distrarre la persona dal mondo della storia, isolandola in un'astratta individualità, in quanto le persone vivono nella storia. Ed è nella storia, scrive Vico, che le persone devono veder riflesso il loro spirito, in modo che possano avvicinarsi le une alle altre, entrando tra loro in relazione. Ed è auspicabile, sostiene Vico, che lo spirito altruista della singola persona entri in relazione con quello altrettanto altruista delle altre persone, in modo che si formi un virtuoso spirito collettivo in grado di costruire una storia che sia orientata al conseguimento del bene comune. Si sa che Giambattista Vico ha operato in una situazione di isolamento, da un angolo buio e da un binario morto della storia, ha scritto Hegel in un appunto, mentre si studiava bene la scienza nuova, perché è andato controcorrente rispetto al pensiero dominante della sua epoca. Nessuno osava mettere in discussione il metodo di Cartesio, e Vico lavora utilizzando le opere del passato contenenti il pensiero dei classici per guardare all'avvenire, e compiendo questa operazione intellettuale mette sul tavolo della storia del pensiero umano una serie di temi e di problemi che verranno affrontati nei decenni a venire, nel corso del romanticismo, come vedremo se riusciremo a viaggiare il prossimo anno ancora, nel pensiero di Hegel. Guardate, il concetto che è lo spirito che fa la storia, Hegel lo riprende bel bello dalla scienza nuova di Vico, come vedremo se continueremo a viaggiare anche l'anno successivo. Ora, nel corso del positivismo, Vico, e durante le discussioni sullo storicismo del Novecento, guardate, vi ricordo per esempio che Vico emerge per esempio non solo nelle università dove si studia. Lo storicismo è un momento importante anche in Italia, a Napoli per esempio, nell'assemblea costituente, quando il filosofo Benedetto Croce, a proposito di storicismo, studioso di Vico, alla costituente parla, ci racconta Nilde Iotti, avete presente Nilde Iotti, una delle 20 donne, 21 che erano sui 556 della costituente. Quando parlava Benedetto Croce, siccome non c'erano i microfoni, ce n'era uno, ma Croce non era capace a parlare nel microfono, andavamo tutti sotto il banco per sentirlo parlare, perché aveva la voce debole e lui interveniva, e naturalmente nei suoi interventi i concetti di Giambattista Vico emergevano, l'eterogenesi dei fini. Siamo qui per questo, diceva Croce, no? Per mettere insieme tutte le nostre capacità, anche le nostre idee diverse, per costruire qualcosa che dia un futuro, un avvenire, no? A questo paese. E Vico, naturalmente, è protagonista anche lì. Bisognerebbe magari studiare un po' che c'è stata una costituente in questo paese, che è stata scritta una costituzione, forse bisognerebbe che guardassero i dati per scoprire che 87 cittadini adulti su 100 non sa neppure che cosa sia la Costituzione, non ha mai preso in mano il testo della Costituzione, quindi bisognerebbe magari che, e questi sono elettori, che gli elettori facessero prima di votare, come fanno gli stranieri che devono acquisire facessero un percorso sulla Costituzione per sapere qual è la legge generale dello Stato, la legge rivolta al bene, no? come dice Vico. E vedete quante congruenze ci sono con la contemporaneità, e quindi ci vuole coraggio nel 1720, quando Vico inizia a scrivere La Scienza Nuova, ad affermare che la matematica è una disciplina molto importante, che va studiata, ma bisogna anche ammettere, scrive Vico, che le presunte verità della matematica hanno carattere fittizio e convenzionale, e che la conoscenza piena della natura, afferma Vico, è difficile da realizzare, mentre si può prendere coscienza del fatto che è l'essere umano ad aver fatto la storia, e di conseguenza la persona può giungere a una conoscenza di quel mondo storico che è opera sua, no? Un mondo fatto di linguaggi, di miti, di leggi, di istituzioni, di propositi, di azioni, di speranze, di terrori anche. Vico apre la porta su uno spazio enorme, quello che si chiama il territorio dell'analisi storica, un'area vastissima che da questo momento comincia ad essere percorsa con grande interesse, e anche noi la dovremo percorrere strada facendo. Vico poi ha dato inizio a quella che si chiama l'analisi filologica dei testi classici. Se la fantasia crea poesia, la poesia è fantasia. E facendo tesoro di questa affermazione, Vico è il primo pensatore che legge le opere di Omero, di Iliade e l'Odissea in questa prospettiva, mettendo quindi in dubbio l'esistenza personale di Omero e sostenendo che questi due poemi sono un'opera collettiva dell'età eroica, frutto della fantasia di cantori operanti in periodi diversi, e di conseguenza la persona deve prendere coscienza che non è con la fantasia, con il mito, con la poesia che si fa la storia, e l'intelletto non deve cedere il passo alla fantasia, ma deve storicizzarne i frutti, perché è alla facoltà fantastica che dobbiamo l'esistenza della sapienza poetica. C'è un patrimonio che contribuisce con le sue metafore, no, a far sì che si amplino gli orizzonti della nostra mente. Per esempio, il viaggio di Odisseo, il viaggio di Ulisse, scrive Vico, è quello che la persona continua a fare con la fantasia. Ricordate Borges, il poeta che abbiamo incontrato, lo scrittore che abbiamo incontrato, Borges diceva: sono diventato cieco ma continuo a viaggiare tutti i giorni. E che viaggio fai? Continua a rifare il viaggio di Ulisse all'interno del bacino del Mediterraneo, perché scopro sempre qualche cosa della mia mente che riguarda la mia anima, la mia umanità, il mio pensiero, eccetera. Quindi il viaggio di Odisseo è quello che la persona continua a fare con la fantasia, e questo viaggio fantastico ci insegna, scrive Dico, che la parola chiave dell'Odissea è il termine metis, che indica, è una parola greca, il tratto distintivo e realistico del personaggio di Odisseo, di Ulisse, e descrive metis, è una forma particolare di intelligenza fatta di perspicacia, di intuizione, di capacità di analisi, di lungimiranza, di esperienza, di perizia, di sete di conoscenza, tutte qualità utili, afferma Vico, per entrare nel territorio dell'analisi storica. La metis, come forma particolare di intelligenza, sarà una parola chiave che incontreremo anche con Kant, ma non nel percorso di quest'anno, probabilmente all'inizio del percorso del prossimo anno, se riusciremo a farlo, speriamo di restare in piedi. Cioè, voi avete, quale viaggio avete fatto con la fantasia? Beh, scrivete quattro righe, in quattro righe scrivete un itinerario sul quale avete fantasticato, che vi piacerebbe percorrere nella realtà, magari anche un percorso immaginario. Però ha la sua valenza lo stesso, basta che si investa in intelligenza. Leggiamo ora un breve brano tratto dalla Scienza Nuova. Guardate, Vico è uno scrittore che con l'uso delle parole e dei modi di dire e con certe espressioni si prodiga per costruire in un curioso italiano settecentesco un linguaggio ricco di immagini che sono diventate celebri soprattutto in età romantica. Voi direte: ma si può leggere la Scienza Nuova? Ebbene, si può leggere, lo sapete, con il metodo del leggere multum, è un'opera due pagine al giorno, perché la lingua di Vico è bellissima, però va interpretata, no? È una lingua del Settecento, però si trovano delle espressioni, no? Per cui vale davvero il viaggio di questa lettura. Mettetelo su una seggiola, come sempre bisogna fare con leggere multum che avete in casa, su una poltroncina, magari non troppo comoda, perché bisogna stare attenti, e poi sedetevi lì tutti i giorni, 5 minuti, 10 minuti, due pagine, è così che si legge molti libri, guarda. Perché questo è il metodo più efficace. Leggiamo dalla Scienza Nuova una delle tante sintesi che Vico fa delle tre età della storia. Continua a ripeterle in tutte le salse perché si possa capire trovando nuove espressioni. Beh, napoletano è molto creativo, c'è anche una sapienza poetica notevole, no? Nella concretezza storica che ci mette. Gli esseri umani prima sentono senza avvertire, da poi avvertiscono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura. L'ordine delle cose umane procedette, che prima furono le selve, dopo i tuguri, quindi i villaggi, appresso le città, finalmente l'accademia. gli esseri umani prima sentono il necessario, di poi badano all'utile, appresso avvertiscono il comodo, più innanzi si dilettano del piacere, quindi si dissolvono nel lusso e finalmente impazzano in strapazzarne sostanze. E noi le abbiamo strapazzate, chissà cosa direbbe Vico oggi, le avete strapazzate le sostanze del pianeta, eh? Adesso sono fatti vostri. Vedete che li scopre, e quindi due pagine al giorno per scoprire tutta una serie di considerazioni che ci fanno riflettere, no? E che dovrebbero far riflettere in generale la società. La natura dei popoli, prima è cruda, di poi severa, quindi benigna, appresto delicata, finalmente dissoluta. Che simbolo mi chiama. La prima natura, per forte inganno di fantasia, la quale è robustissima nei debolissimi di raziocinio, fu una natura poetica, ossia creatrice, lecito ci sia dire divina, la qual ai corpi diede l'essere di sostanze animate di dei e gliene diede dalla sua idea. La seconda fu natura eroica, creduta da essi eroi di divina origine, perché credendo che tutto facessero i dei, si tenevano esser figlioli di Giove, siccome quelli che erano stati generati con gli auspici di Giove. Il diritto fu eroico, ovvero della forza, ma però prevenuta già dalla religione, che sola può tenere in dovere la forza, ove non sono le umane leggi per raffrenarla. La terza fu natura umana, intelligente, e quindi modesta, benigna e ragionevole. Attenzione alle doti dell'intelligenza che vi comete in evidenza. Modesta, benigna, ragionevole, la quale riconosce per leggi la coscienza, la ragione, il dovere. In questo brano, vedete, Vico sintetizza la storia dell'umanità divisa in tre epoche, degli dei, degli eroi, degli umani, e poi sviluppa il suo pensiero dando corpo alla sua opera, è un'opera di 700 pagine, suddivisa in 5 libri, con una conclusione e un'appendice di scritti. Vico studia e scrive in sordina, ma contribuisce con la scienza nuova a far sì che Napoli nel Settecento si presenti come una delle capitali culturali europee, e il movimento intellettuale napoletano partecipa attivamente a creare quella corrente di pensiero che è stata chiamata dell'illuminismo italiano e che ha avuto vasta eco in Europa. Una corrente che lavora prima dei filosofi parigini che abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno. Guardate sul punto 4 del repertorio. La corrente di pensiero che è stata chiamata dell'illuminismo italiano possiede una caratteristica particolare, in quanto le pensatrici e i pensatori che ne fanno parte, più che su questioni teoriche, puntano l'attenzione su temi di ordine pratico, temi politici, come si governa lo Stato, si domandano, economici, come garantire a tutte e a tutti i cittadini una vita dignitosa, si domandano, giuridici, come creare una giustizia uguale per tutti, si domandano. E guardate, questa caratteristica riguarda le studiose e gli studiosi italiani in generale. Voi capite che parlare di studiose e studiosi italiani in questo momento storico è un azzardo, perché politicamente l'Italia non esiste. L'Italia è solo un'espressione geografica, dicevano in molti. Ma sono proprio le idee dell'illuminismo che contribuiscono a unire le studiose e gli studiosi italiani, e questo fatto ha una ricaduta positiva sul piano politico. Cioè, nel momento in cui il territorio italiano nel Settecento è suddiviso, come sapete, in un certo numero di stati, a nord c'è il Regno di Sardegna, la Repubblica di Genova, la Lombardia sotto il controllo dell'impero austriaco, la Repubblica di Venezia, al centro c'è il Ducato di Parma e Piacenza, il Ducato di Modena e Reggio, il Gran Ducato di Toscana. Centro-sud c'è lo Stato della Chiesa e poi al sud il Regno di Napoli con la Sicilia. Bene, consultate un attrante storico che sarà già anche nella vostra biblioteca domestica, no? Cartaceo, oppure utilizzate la rete per osservare una carta dell'Italia del Settecento per vedere su quale territorio stiamo camminando, no? Ora, nonostante la divisione politica della penisola italica, in Europa si comincia a parlare in modo diffuso di pensiero italiano e una delle questioni di ordine pratico di cui le pensatrici e i pensatori italiani cominciano ad occuparsi, dando anche una struttura intellettuale a questo tema, è legata alla domanda: esiste, ma esiste davvero un pensiero culturale italiano? Esiste, come già si domandava Petrarca nel 600, Petrarca che abbiamo incontrato un po' di tempo fa, una res publica letterarum, una repubblica letteraria italiana? E questa domanda, da tema culturale, si trasforma in problema politico. E sono in molti i pensatori che danno un contributo alla discussione intorno a questo tema. E per incontrarne uno, da Napoli ci spostiamo in Emilia, perché c'è anche un illuminismo emiliano, nel Ducato di Modena e Reggio, perché qui nella cittadina di Vignola, le ciliegie mi vengono in mente, lo so, vabbè. Ebbene, il 21 ottobre 1672, in una famiglia contadina appunto, è nato Ludovico Antonio Muratori. Forse lo avete sentito nominare, forse no. Con una guida dell'Emilia Romagna navigando in rete, intanto ho fatto una visita a Vignola, che è un comune, siamo in provincia di Modena, oggi conta circa 26.000 abitanti, è una città, una cittadina ricca di monumenti, tra i quali spicca il grande castello, la Rocca di Vignola. Guardate, la casa colonica dove è nato Ludovico Antonio Muratori, ce lo racconta lui, si trovava proprio a ridosso di questo imponente maniero. A ridosso c'era campagna, buon viaggio, ecco. Ludovico Antonio Muratori ha studiato fin da bambino nella scuola migliore dei paraggi, cioè dai gesuiti a Modena, e si è fatto prete, si è distinto come studioso di scienze umane ed è considerato uno dei più importanti storici del Medioevo e inoltre ha coltivato le idee illuministe senza mai disarmare davanti alla censura dell'autorità ecclesiastica che lo sorveglia e lo minaccia. Muratori, in chiave politica, ha scritto, attenzione, nel 1749 un'opera intitolata Della pubblica felicità, oggetto dei buoni principi, in cui spiega ai governanti come possano e debbano procurare pace e tranquillità ai loro popoli. Guardate, oggi le governanti e i governanti dovrebbero leggere, studiare, riflettere, parare a memoria magari questo testo che resta più che mai attuale. Quest'opera, di carattere etico e politico, è composta da 30 brevi capitoli e nell'incipit Muratori scrive, in modo ironico, lo scrive, naturalmente, con grande ironia e anche con un certo sarcasmo. Molti potenti chiedono al prete Muratori che cosa ne pensa del problema del governo. E il prete Muratori pensa questo: chi governa deve avere come unico interesse quello della pubblica felicità. E il diritto alla felicità entrerà di fatti nelle costituzioni che verranno, no? A cominciare da quelle degli Stati Uniti. E quindi no, c'è nell'aria qualche cosa che viene colto, e che 30 anni, 40 anni dopo circolava, no? La pubblica felicità, con la consapevolezza, che la felicità, anche quando la si ottiene, non è né duratura né completa, ma sottoposta a gravosi limiti, per cui detto problema bisogna di cura e di attenzione continua. Per acquistare gradualmente la felicità pubblica, scrive Muratori, si deve per obbligo perseguire la pace, in quanto essa dona l'agognata tranquillità alle donne e agli uomini del popolo che ambiscono a lavorare sereni. E questa situazione virtuosa la si può realizzare con uno stile di governo, scrive Muratori, che contempli le seguenti caratteristiche: l'autorevolezza, l'umiltà, il senso della misura e la carità in quanto amore del prossimo. Perché Vangelo. Quando si dice che chi governa, afferma Muratori, non deve essere autoritario ma bensì autorevole, significa che questa virtù comporta che si debbano concertare e non imporre le decisioni, perché il pubblico bene va concordato con più gente possibile in modo armonico, e più menti e più cuori si coinvolgono in questa intesa, più salirà il tasso di consapevolezza nel raggiungimento del fine comune, il bene. Muratori poi, nella sua opera, sottolinea che chi governa non deve ricercare la gloria, anche se essa scrive, essa ricerca, scrive, connaturata all'uomo. Infatti, scrive Muratori, la ricerca della gloria comporta che il governante si voglia per forza assicurare un forte esercito che gli possa dare magnificenza, ma tutto ciò non è accettabile, perché in primo luogo, scrive Muratori, la guerra sta da avere non contro gli altri uomini ma contro i propri vizi, e qui cita Ignazio di Loyola, naturalmente studiato dai gesuiti, e va bene. In secondo luogo, scrive Muratori, perché, e tutta la storia ne rende testimonianza, il mantenimento di un grosso esercito spolpa e rende miserabile il popolo, perché la ricerca della magnificenza da parte del potente comporta un continuo intervento fiscale che inevitabilmente, afferma Muratori, grava sulla classe più debole, non sui lupi, che il governante teme e vuole complici della gloria sua, ma grava sulle pecorelle di cui non si accontenta della lana senza volerne anche la pelle, e chi fa anche rima per essere ricordato meglio. Quindi chi governa deve sapere, scrive Muratori, che la gestione della giustizia in campo fiscale comporta la ricerca non della gloria né della magnificenza, ma dell'umiltà. E poi chi governa, scrive Muratori, deve operare per promuovere un buon sistema educativo per tutte e per tutti i cittadini dello Stato. Sono le accademie, scrive Muratori, non le legioni, a fare la magnificenza del governante saggio. È lo studio delle scienze naturali e di quelle umane a portare la felicità al popolo e allo Stato. Inoltre, chi governa, scrive Muratori, deve essere coerente con le verità di fede e non può servirsi del culto e delle espressioni della religione utilizzate come pie imposture, come atti di superstizione e perfino di magia per procacciarsi un sacrilego consenso. Perché per contro il culto va, e qui parla da prete, riformato continuamente perché diventi meno superstizioso e serva come stimolo alla crescita e alla diffusione della carità cristiana. Quindi la carità civile, che è giustizia per tutti, e la carità cristiana, che è amore per il prossimo, sono i due pilastri della volontà riformatrice del prete illuminista Ludovico Antonio Muratori, e penso che anche il pontefice contemporaneo sia d'accordo con lui, con il prete Ludovico Antonio Muratori, il quale da una parte non vuole uscire dai limiti fissati dai dogmi del cristianesimo, sta bene attento, dall'altra esalta il primato della ragione e della libera critica fatta con buon senso. Guardate, ed è interessante che Muratori, a proposito del buon senso, faccia riferimento molto spesso alle radici emiliane e contadine della sua cultura. Muratori è morto a Modena il 23 gennaio 1750. Dice: se io dico queste cose ai potenti che mi chiedono come si debba governare, poi naturalmente soffresco, quando gli dico queste cose, no? Respingono, no, le cose che gli dico. Se invece parlo con una contadina, un contadino emiliano, mi capisce benissimo su come si deve, perché quello ha in sé una saggezza che è superiore a quella di me, perché è umile, no? Perché no, e quindi attenzione, cioè, rifacendosi alle radici emiliane contadine della sua cultura, Ludovico Antonio Muratori mette in evidenza, quindi nella sua opera della pubblica felicità, oggetto dei buoni principi, una serie di virtù che ritiene necessarie per esercitare la politica: la modestia, la frugalità, la laboriosità, la lealtà, la generosità, la fedeltà, la solidarietà, la sincerità, l'onestà, la prudenza, la costanza, la volontà, l'umiltà, l'accoglienza e la calma. Ebbene, fate l'analisi. Se coloro i quali si presentano alle elezioni non hanno queste qualità, non li votate, non li votate. Scegliete, bene, allora scegliete tre o quattro di queste qualità da mettere per prime nel catalogo muratoriano delle virtù pubbliche. E lo so che queste affermazioni scatenano ilarità, però bisogna pretenderle, perché la storia del pensiero umano, vedete, ce le richiede. E continuiamo a dire che siamo in ritardo di 300 anni. La storia dell'umanità è in ritardo di 300 anni rispetto alla storia del pensiero umano, che continua a non essere studiata perché viene ritenuta qualche cosa di stravagante. E ora dall'Emilia torniamo verso Napoli, dove incontriamo terzo personaggio di questo itinerario, che, come avete ben capito, contiene quattro lezioni in una, però siccome ci sono tante cose da dire, dobbiamo per forza di cose fare uno sforzo nel nostro cammino e camminare in salita. E torniamo a Napoli, dove incontriamo questa sera la saga degli Antoni, che si chiama incontriamo Antonio Genovesi, un altro importante personaggio nell'ambito dell'illuminismo italiano. Non so se l'avete sentito nominare, e sulle sue opere dobbiamo puntare l'attenzione. Chi è Antonio Genovesi e di che cosa si occupa? Guardate sul punto 5 del repertorio. Antonio Genovesi è nato il 1 novembre 1713 a Castiglione, che oggi si chiama Castiglione del Genovesi, in onore del suo concittadino più illustre, cioè un comune che oggi conta circa 1300 abitanti, siamo in provincia di Salerno, è un comune, guardate, posto a 600 metri di altitudine, in una posizione straordinaria, cioè da dove in lontananza si può vedere il mar Tirreno e la costiera amalfitana. È situato ai piedi del monte Monna, 1195 metri, che è uno dei massicci del gruppo montuoso dei Monti Picentini. Siamo nell'Appennino campano. Ecco, anche questa sera mettiamo in gioco di fare qualche viaggetto. Con una guida della campagna Navigando in Rete fate un'escursione quindi nel parco regionale dei Monti Picentini e poi raggiungete Castiglione del Genovesi, dove si può visitare la casa natale di Antonio Genovesi, che è diventata un museo. Ecco, quindi buon viaggio, incuriositevi. Antonio Genovesi, figlio del calzolaio Salvatore Genovesi e di Adriana Alfinito, viene indirizzato agli studi dal padre. È una persona piuttosto severa, intenzionata a dare un avvenire migliore a questo suo figlio, migliore del suo, e Antonio fin da bambino, da prima, studia, viene fatto studiare sotto la guida del parroco di una delle chiese di Castiglione, poi a 14 anni viene affidato a Niccolò Genovesi, un suo cugino, un suo parente, il quale, dopo aver studiato medicina a Napoli, torna al paese, a Napoli c'erano troppi medici, quindi torna al paese per svolgere la sua professione. E questo giovane medico lo istruisce sulle opere di Aristotele, di Cartesio, e gli impartisce anche lezioni di teologia. A 18 anni Antonio, ce lo racconta lui, si innamora di una ragazza, Angela Dragone. E quando suo padre lo viene a sapere, per distoglierlo da questa infatuazione, che secondo lui sarebbe stata di impedimento per la sua carriera, lo porta via di lì, lo deporta. Lo deporta a Buccino. E guardate, Buccino è un altro interessante borgo, oggi sta dei borghi, soprattutto in TV, borgo campano, provincia di Salerno, di circa 4500 abitanti, guardate, un borgo ricco di antichi reperti, che potete osservare, c'è un bel museo archeologico con la guida della campagna Navigando in Rete. Di che reperti si tratta? Beh, non abbiamo tempo ora, ci sono ancora tante cose da dire. E beh, incuriositevi, buon viaggio, andate a cercare Buccino, fate una visita lì, avete 15 giorni di tempo per viaggiare. E a Buccino il padre, naturalmente, lo porta lì per iscriverlo in una scuola. Lo iscrive alla scuola del convento dei padri agostiniani, dove Antonio, sotto la guida, noi scopriamo che ci sono degli intellettuali, degli insegnanti in queste scuole, in questi seminari, che sono straordinariamente all'avanguardia. Noi pensiamo che al sud ci sia una arretratezza, e non è così dal punto di vista culturale. Sotto la guida di padre Giovanni Abbamonte, un umanista molto versato all'insegnamento, che lo fa appassionare, lui si dimentica persino di Angela, lo fa appassionare allo studio della filosofia, del latino, del greco e delle numerose opere letterarie, i classici, che sono state composte in queste due lingue. A 23 anni, nel 1736, riceve il diaconato e viene chiamato a insegnare retorica presso il seminario di Salerno. E lì il vicerettore, padre Antonio Doti, gli insegna il francese e gli fa conoscere le idee dell'illuminismo. Di molti personaggi che noi abbiamo sentito raccontare a cena dal barone d'Holbach, no? Quando siamo stati lo scorso anno. Vedete, cioè, no? Quindi questo padre Antonio Doti, un illustre sconosciuto, che nel 1738 Antonio viene ordinato sacerdote dal vescovo di Salerno, si trasferisce a Napoli, dove l'università gli affida la cattedra di metafisica. Lì fa amicizia con Gian Battista Vico, che lo insegna molte cose e lo sprona a scrivere i suoi pensieri, metterli per iscritto questi pensieri. Antonio Genovesi insegna metafisica con una mentalità nuova, secondo i canoni della moderna esegesi. A proposito della cena dal barone di Dolbata, abbiamo incontrato questi personaggi che cominciano a leggere la scrittura con una mentalità moderna. E nel 1743 i testi delle sue lezioni di teologia, che lui mette per iscritto, vengono considerati eretici e viene accusato di razionalismo e di ateismo dall'inquisitore napoletano, particolarmente severo. Ma per fortuna, quando sta per essere ridotto allo stato laicale e processato, viene difeso da una personalità che potete conoscere meglio navigando in rete, dall'ex arcivescovo di Taranto e di Tessalonica, Celestino Galliani. Guardate, vedete, non tutti sono dei conservatori reazionari. Celestino Galliani non lo è. Carlo III di Borbone ha invitato Celestino Galliani ad assumere il ruolo di cappellano maggiore del regno di Napoli per contrastare, se è possibile, l'inquisitore napoletano. Quindi, vedete, c'è uno scontro ideologico, il quale Celestino, dopo aver letto le lezioni teologiche di Antonio Genovesi, chiama in causa un papa. Sa che il papa di questo momento, noi lo abbiamo incontrato nello scorso anno, Benedetto XIV, Prospero Lambertini di Bologna, il cardinale Lambertini, ricordate? Lo abbiamo incontrato anche a teatro, c'è una famosa commedia che è diventata film, il cardinale Lambertini. Andate sulle teche della RAI, trovate la commedia, il cardinale interpretato da Gino Cervi, che è bravissimo a portare in scena questo personaggio. E il papa, Benedetto XIV, riformista e conciliatore, legge queste lezioni e riabilita Don Antonio Genovesi, che però c'è un compromesso con l'inquisitore napoletano, deve lasciare la cattedra di metafisica per passare a quella di etica, che a suo tempo era stata del suo amico Gian Battista Vico. E poi, da questo momento, oltre che di etica, decide Genovesi di occuparsi anche di politica e di commercio e di economia in una Napoli che sta vivendo un momento di splendore per iniziativa di Carlo III di Borbone, personaggio, l'abbiamo incontrato nel viaggio dello scorso anno in compagnia di Raimondo di Sangro, principe di San Severo, anche lui buon amico di Antonio Genovesi e di Gian Battista Vico. Genovesi coltiva anche una feconda amicizia con il matematico, agronomo ed economista toscano, nato a Montespertoli, Bartolomeo Intieri. Guardate, l'Intieri, ora non possiamo parlare a lungo di lui, perché appunto, però vedete quanti personaggi emergono che magari non conosciamo. L'Intieri è l'amministratore delle tenute napoletane dei Corsini e dei Medici, perché i Corsini e i Medici hanno terre anche sotto il Vesuvio. L'Intieri naturalmente gliele amministra, e l'Intieri nel 1754 invita Carlo III a promuovere a Napoli, visto che è un monarca illuminato, la prima cattedra europea di economia. Difatti a Napoli, come abbiamo detto nel viaggio dello scorso anno, sorgerà la prima cattedra europea di economia. Poi quando pensiamo a Napoli, no? E lui è anche pronto, l'Intieri, con i soldi dei Corsini e dei Medici, a finanziare questa iniziativa. e propone di affidare la direzione didattica di questa facoltà ad Antonio Genovesi, che con gratitudine dedica al suo amico un'opera intitolata, il titolo sembra non dire nulla, Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, dove per la prima volta uno studioso che oggi chiameremmo meridionalista analizza con acutezza la situazione economica e culturale dell'Italia e del meridione soprattutto, mettendola a confronto con quella delle maggiori nazioni europee. E in quest'opera Genovesi denuncia l'arretratezza del Sud, mettendo in evidenza le cause di questa situazione, affermando che sul territorio devono essere le istituzioni dello Stato a governare, tanto politicamente quanto economicamente, svolgendo un'opera di programmazione economica che preveda adeguate riforme, a cominciare dalla riforma agraria, con l'abolizione della servitù della gleba. In Italia questo è avvenuto, lo sapete, nell'estate del 1951, dopo la riforma agraria, dopo grandi lotte sostenute nel sud. E in proposito Genovesi invita Carlo III di Borbone a non affidare più ai feudatari, ai boss locali, diremo oggi, agli uomini d'onore, diciamo, perché Genovesi usa questo termine, la raccolta delle imposte, perché speculano e commettono ingiustizie a danno delle classi lavoratrici. E in proposito Genovesi scrive, è andato e va creandosi sempre più forte un ingiusto e, dato che l'economia è cosa buona e disciplina virtuosa, un antieconomico sistema di potere che si dice onorato degli uomini d'onore, parallelo a quello delle istituzioni, che risulta essere un freno per il buon andamento della politica e dell'economia. Ecco le radici di quella che oggi chiamiamo Camorra, Sacra Corona Unita, Andamirza, ma no, un potere onorato che agisce sopra il potere delle istituzioni. E guardate, Carlo III con i suoi ministri si è impegnato a estirpare questo potere onorato e riesce, prima di dover lasciare Napoli, purtroppo dovrà lasciare Napoli per andare a governare la Spagna, perché la Spagna rimane senza un monarca, per cui riesce a ottenere alcuni significativi risultati, ma i suoi successori non seguiranno questa strada, non saranno degni. Antonio Genovesi si distingue nella storia del pensiero umano per essere l'autore di una celebre opera intitolata Lezioni di commercio, ossia di economia civile, pubblicata in forma completa nel 1770, dopo la sua morte avvenuta a Napoli il 22 settembre 1769. Genovesi nel testo di quest'opera scrive che la filosofia deve interessarsi di cose pratiche e la ragione, che è il primo e principale strumento a disposizione della persona, non deve cadere nell'astrattezza. La ragione, scrive Genovesi, non è utile se non quando è divenuta pratica e volta alla realtà. L'economia, sostiene Genovesi, è una disciplina da svilupparsi con la ragione affinché non razzoli allo stato brado. Oggi Genovesi del neoliberismo economico avrebbe detto che razzola allo stato brado provocando un far west e non un'economia programmata, no? E quindi, scrive Genovesi, è necessario, a supporto della disciplina economica, favorire lo studio delle scienze, per prime quelle meccaniche e agrarie, e poi costruire professioni utili per gli umili nel campo dell'agricoltura, della teoria del commercio, della storia della natura e della meccanica. E affrancando gli umili, per lui sono i contadini, i servi della gleba del sud, con nuove dignitose professioni che si alza al tenore di vita dello Stato. È evidente che per Genovesi il nemico di una buona economia è il privilegio oscurantista, come lo chiama, che considera l'economia solo in funzione dello sfruttamento della terra e degli individui che la lavorano. E nelle pagine della sua opera attacca duramente, anche in quanto prete, soprattutto, oltre che economista, il carattere parassitario della proprietà ecclesiastica, e sostiene che lo Stato deve imporre che in economia al primo posto ci sia lo studio e l'applicazione delle scienze morali, perché non c'è sviluppo dell'economia se non su basi etiche, in quanto non può esserci economia se non volta al bene individuale e comune. Lo sviluppo dell'economia, scrive Genovesi, si basa sul concetto dell'utile, ebbene, e il concetto dell'utile allora va perimetrato e soppesato con precise leggi morali. E ciò che si mostra utile, afferma Genovesi, va vagliato attraverso la pratica etica del giusto e dell'onesto. In economia, la prima regola, scrive Genovesi, è che ciascuno faccia onestamente la parte sua, in modo che l'utile sia garantito giustamente a ciascheduna delle parti. E Genovesi porta avanti un dibattito sviluppatosi nel secolo dei lumi, l'abbiamo già visto poi lo sviluppa prima nell'enciclopedia, no? Dentro l'enciclopedia, quando entra la parola lusso e spreco, Genovesi porta avanti un dibattito sul tema del lusso e dello spreco. C'è, scrive Genovesi, una diffusione smodata, smisurata, sfacciata del lusso nella classe ricca. Se proprio ha da essere, sia almeno moderato questo lusso. E se è giusto che tutte le persone vivano meglio, si pensi a diffondere non il lusso, che è vizio, ma la virtù di avere più cura di se stessi, che per le classi più umili è un bisogno da soddisfare. Poi, nell'opera intitolata Meditazioni filosofiche sulla religione e la morale, come prete, Genovesi prende posizione contro la disonestà, l'ingiustizia, il lusso delle classi al potere, compresa la classe ecclesiastica, alla quale lui appartiene, che, scrive Genovesi, rende la religione cristiana una fiera fantasia e non una buona filosofia. E gli uomini di chiesa prendano posizione, afferma Genovesi, contro i capricci matti del lusso dei signori, che il Signore vero, come unico lusso, si è concesso la croce. Ci è andato duro, ma giustamente. Per Genovesi l'economia, nell'ambito della storia del pensiero, va studiata unicamente in modo che possa favorire una ricaduta positiva sulla condizione umana, per creare una migliore qualità della vita. E voi come cercate in questo momento particolare di fare economia con la E maiuscola nel modo più umano possibile? Beh, a volte ci si soddisfa anche a fare con poco, no? Si trova soddisfazione, no? A dire, beh, questo invece di buttare via o invece di... ecco che diventa... si può fare una buona zuppa con le cipolle con il pane avanzato, come diceva, dico, sul scello di Batolla. e scrivete quattro righe in proposito. Guardate sul punto 6 del repertorio. Ludovico Antonio Muratori e Antonio Genovesi mettono in evidenza, tanto in Italia quanto in Europa, un tema molto importante, il tema del rapporto tra la Chiesa e lo Stato. E pensano, anche come preti, che la Chiesa come istituzione non deve servirsi dei poteri dello Stato per acquisire prestigio, favori e privilegi. E così lo Stato non deve servirsi dei poteri della religione gestiti dalla Chiesa per imporre alle cittadine e dei cittadini di uno Stato il suo potere. La Chiesa deve essere di stimolo morale, spirituale, nei confronti dello Stato, e lo Stato deve sentirsi spronato a perseguire con le sue leggi il bene comune, l'amore per il prossimo e la carità cristiana. Cioè, alla tormentata storia dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato è legato il nome del quarto personaggio che incontriamo questa sera, Pietro Giannone. Non so se l'avete mai sentito nominare. Pietro Giannone è nato il 7 maggio 1676 a Ischitella, un comune di circa 4.200 abitanti, siamo in provincia di Foggia, in Puglia, è un comune che fa parte del Parco Nazionale del Gargano, sarete stati al Gargano, quindi con una guida della Puglia e navigando in rete, tanto state già viaggiando, no? Fate un'escursione a Ischitella, guardate, un paese che può essere idealmente diviso in due parti, e lo è, cioè quella medievale detta la terra e quella ottocentesca detta il ponte. Andate a prendere visione di perché, no? E visitate i suoi monumenti, a cominciare dal castello del XII secolo, poi ricostruito nel Settecento, dopo il rovinoso terremoto del Gargano del 1649. Chissà se ci sono ancora i baraccati di quel terremoto. Vediamo di andare. Incuriosite. Pietro Giannone discende da una famiglia di avvocati e di speziali. A 18 anni si trasferisce a Napoli, dove si iscrive all'università. Si laurea in giurisprudenza, ma coltiva un interesse soprattutto per la storia. Il suo grande referente è Giambattista Vico. E nel 1723 termina la stesura di un'opera, Storia civile del Regno di Napoli, che gli procurerà il plauso dei filosofi illuministi francesi e l'ostilità, naturalmente, del potere ecclesiastico, perché lui difende l'autonomia dello Stato laico dalle pretese della Curia Romana. È necessario, scrive Giannone, che lo Stato laico si emancipi dalla servitù nei confronti del potere clericale e che sia la medesima Chiesa a liberarsi di detto potere dedito alla corruzione dei corpi e delle anime. Prima di tutto la Chiesa che se ne deve liberare dal proprio potere. E quindi è costretto a lasciare Napoli, anzi deve scappare, a causa di una violenta campagna denigratoria intestata contro di lui, lo si accusa di deismo e di libertinaggio, per cui deve rifugiarsi a Vienna sotto la protezione dell'imperatore Carlo VI. Ma poi, naturalmente, tenta di tornare a Napoli quando sale al trono Carlo III di Borbone, e lui sa che è una persona illuminata, che però gli manda a dire, manda un telegramma e lo consiglia, non tornare a Napoli, perché io non sarei in grado di proteggerti dall'ira dell'Inquisizione. Io devo stare attento, devo abbassare il capo davanti all'inquisitore napoletano, quindi è meglio che tu stia alla larga, perché qui rischieresti, io non sono in grado di proteggerci. E di conseguenza si trasferisce a Venezia, dove scrive la lettera intorno al dominio del mare Adriatico, un trattato sul diritto alla libera circolazione marittima, secondo il pensiero di Ugo Grozio, no? Che ha scritto su come ci si deve comportare quando si viaggia sui mari, soprattutto soccorrere chi è in difficoltà, la prima cosa da fare. Ma Il governo della Repubblica Veneta, che vuole dominare sul mare Adriatico, non gradisce, e quindi nel 1735 lo espelle. Non c'è ancora Zaia, che avrebbe espulso lo stesso dal suo territorio, per cui Giannone si trasferisce a Ginevra, dove termina di scrivere un'opera pubblicata postuma dal forte contenuto anticlericale, un'opera che è diventata il manifesto dell'anticlericalismo dell'Ottocento e poi del Novecento, intitolata Il Triregno, del regno terreno, del regno celeste e del regno papale, che gli procura un mandato di arresto da parte del Tribunale dell'Inquisizione. Giannone si sposta clandestinamente e pericolosamente per l'Italia, a Ferrara, a Modena, a Milano, finché non viene attirato con un tranello in un villaggio della Savoia, dove il primo aprile, ed è un brutto pesce d'aprile, 1736, viene catturato dalle guardie di Carlo Emanuele III di Savoia. Ogni tanto i Savoia ne combinano qualcuno. E trasferito nel carcere del castello di Miolan. E con la guida della Francia, Miolan, e navigando in rete, poi si offendono se ne da quelle parti, andate a visitare il castello di Miolan in Savoia, siamo nel comune di Saint-Pierre d'Albigny, se è nevicato potete fare una camminata nella neve, e quindi incuriositevi. Nel castello di Miolan, Giannone inizia a scrivere la sua autobiografia, eccola qui. Ebbene, è un testo un po' datato, io non so se sia mai più stata ristampata, la vita scritta da lui medesimo di Pietro Giannone. E nel 1738, durante il processo che si sarebbe concluso con la sua condanna a morte, decide di firmare una biura, fa come Galileo, naturalmente. Ho preferito continuare a scrivere, annota Giannone nella sua autobiografia, piuttosto che finire arrostito. E ha fatto bene. Ma non viene naturalmente, non viene mica prosciolto, viene trasferito nella fortezza di Ceva. Ceva è un comune in provincia di Cuneo, vicino alla provincia di Savona, che navigando in rete potete visitare, incuriositevi, è sempre lì la fortezza di Ceva. E nel 1744 infine viene tradotto nel mastio della cittadella di Torino, dove muore il 17 marzo 1748. Guardate, ciò che resta della cittadella pentagonale sabauda di Torino è il mastio, questa struttura, che è stato trasformato in museo. E lo potete visitare navigando in rete, poi se passate per Torino, e così vi potrete ricordare di un pezzo di storia che avete senz'altro studiato alle elementari, perché in questa fortezza assediata durante la guerra di successione spagnola 1702-1714, la notte tra il 29 e il 30 agosto 1706, per evitare che le forze nemiche penetrassero attraverso una galleria nella cittadella, il soldato sabaudo Pietro Micca, se lo ricordate, Pietro Micca, come diceva Proietti, Pietro a Micca, ma faceva una satira di una situazione, e si fece, voi l'avete presente, Pietro con la sua torcia in mano e quelle botti piene di kamikaze, si fece eroicamente saltare in aria con 20 kg di polvere da sparo, sbarrando il passo al nemico. Abbiamo citato Galileo, citiamo Bertolt Brecht, che quando scrive Vita di Galileo fa dire a Galileo: beato il paese che non ha bisogno di eroi. E abbiamo incontrato, letto Vita di Galileo qualche percorso fa, qualche viaggio fa. E Guardate, noi dobbiamo riflettere un momento prima di concludere sulle opere di Pietro Giannone, perché sono importanti, no? Abbiamo noi un patrimonio notevole, se non lo mette in a risalto la scuola, chi lo deve fare? Ministro della Cultura? Ma dai! Guardate sul punto 7 del repertorio. La storia civile del Regno di Napoli è un'opera monumentale, in 40 libri, nella quale Pietro Giannone sostiene la tesi che il degrado economico e sociale dell'Italia meridionale dipende dalla supremazia che la Chiesa ha sullo Stato laico. Voltaire ha approvato molto questi concetti. Nel sud d'Italia, più che altrove, scrive Giannone, è andata creandosi una confusione istituzionale tra i poteri del governo civile, molto deboli, e i poteri ecclesiastici di carattere feudale, molto forti. E questo fenomeno ha avuto origine per iniziativa, lui fa tutta un'analisi storica, dell'imperatore Costantino, che strumentalizzando il concilio di Nicea del 325, ricordate, siamo stati a Nicea, non mi ricordo più quale anno fa, ma no? Abbiamo partecipato anche noi a quel concilio, e Giannone ha ragione, ha utilizzato il messaggio del Vangelo per comandare, cioè per imporre il suo dominio, non per costruire una società migliore, più umana, più caritatevole. Giannone personalmente, e lo avete capito, è animato da un fervido spirito religioso. Predica e scrive nello stile dei riformatori, con la stessa vivacità polemica di fra Tommaso Campanella, ve lo ricordate, si è fatto 27 anni di galera, e Giordano Bruno, Del Vanini, ve li ricordate questi personaggi? E la sua lotta per liberare lo Stato laico dall'ingerenza della Chiesa è anche una lotta per liberare il messaggio evangelico che è stato insabbiato dal potere. Cioè, i suoi avversari lo accusano di essere un pericoloso paladino della libertà di coscienza, come se fosse un male, e di voler deprimere la Chiesa istigando alla disubbidienza. Giannone, come Bruno, Campanella, Vanini, personaggi che abbiamo incontrato, di cui abbiamo studiato il pensiero, la vita, non è tenero con i suoi avversari, non cerca la mediazione. E nella sua opera più famosa e provocatoria, intitolata Il Triregno, manifesto dell'anticlericalismo, del regno terreno, del regno celeste e del regno papale, sottopone, prendendo spunto dalla scienza nuova di Vico, sottopone l'evoluzione religiosa dell'umanità e i dogmi del cristianesimo a una radicale critica illuministica. Scrive che il regno terreno è quello descritto dal Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia. Abbiamo studiato questi argomenti 2008-2009, se ricordo bene. Ed è tutto basato sulla vita materiale, il regno terreno. Mentre il regno celeste è basato sulla rivelazione, la rivelazione di Gesù. Cioè la ragionevolezza del cristianesimo, sulla ragionevolezza del cristianesimo, scrive Giannone. Ma questo messaggio è stato mitizzato e strumentalizzato dal potere clericale, con una serie di imposture che hanno portato al regno papale, che è fatto usare la ragione per capire, afferma Giannone, è il rovesciamento puro e semplice della vera religione che Gesù Cristo ci ha insegnato. Ma guardate, l'opera che oggi viene considerata la più importante di Giannone è la sua autobiografia, intitolata Vita di Pietro Giannone, scritta da lui medesimo. Vedete, il secolo dei lumi è tempo di autobiografie, è tempo di riflessione sulla condizione umana partendo da se stessa e da se stessa. Questa autobiografia è considerata un capolavoro, intanto perché è priva di retorica, quando ne scrive con una limpidezza, cioè non le racconta con grande semplicità. Guardate, la sua lingua settecentesca non è facile da leggere, ci vuole pazienza, ma si può provare. Io ho trovato, sono arrivato alla fine, perché ogni tanto ci si diverte, che bisognerebbe ci ritornarsi, perché come vedete questo testo è dell'inizio degli anni 70, quando allora si studiavano certe cose pensando che sarebbero servite in qualche modo per cambiare meglio la società. Bene, e questa racconta con grande semplicità che ha cominciato a scrivere in galera, intanto per riempire quel tempo, quello spazio ristretto, convinto che la scrittura allarga la vita, cioè non è data le definizioni della scrittura che sono particolarmente indicative, e scrive perché è convinto di dover documentare che lui ha lottato per una causa giusta, ha lottato per l'autonomia dello Stato, per la coscienza laica della persona, per la coerenza con la propria fede, per il costante impegno intellettuale. Per questo, scrive Giannone, ho rischiato di essere assassinato, ho guadagnato l'esilio, ho perso la libertà e ora attendo fiducioso la morte coltivando la voglia di raccontarmi, perché è questo che mi tiene in vita e di fatto morirà in galera, ma con la voglia comunque di raccontarsi. Lo spirito autobiografico, guardate, che Giannone coltiva, secondo lui è un dono provvidenziale che riempie le sue giornate. La scrittura, afferma Giannone con una definizione bellissima, la scrittura ha il pregio di farti gustare l'ironia, la malinconia, la rabbia, l'equilibrio e di regalarti molti frammenti di felicità. Siamo partiti dal diritto alla felicità? Ebbene, vogliamo un po' di felicità? Beh, scrivete 4 righe in proposito tutti i giorni. Ecco, e ce lo dice Pietro Giannone. Scrivete le prime 4 righe della vostra autobiografia. Cioè, lasciate che lo spirito autobiografico aleggi nella vostra mente. E ora leggiamo l'incipit, per concludere, leggiamo l'incipit dell'autobiografia di Pietro Giannone, scritta da lui medesimo. Prendo a scrivere la mia vita e quanto sia mi accaduto nel corso della medesima, non già perché io presuma di proporla a lettori, per esempio da imitare le virtù forse da me esercitate o da fuggire i vizi dei quali fui contaminato, o perché contenesse fatti egregi e memorabili e fuori del corso ordinario delle umane cose adoperati, poiché son persuaso che, siccome in me non furono estreme virtù o estrema dottrina da imitare, così mi lusingo che non vi sarà estremi vizi oppure estrema ignoranza da fuggire. Prendo a scriverla perché, trovandomi ritenuto tra le angustie d'un castello dove, privo di ogni umano commercio, traggo miseramente i miei giorni, e dubitando per la mia età cadente non dovessi qui rifinirla, quindi, e per alleggerire in parte la noia e il tedio, e perché avvicinandomi alla fine, rammentando con la mente tutte le mie passate gesta, possa ritrarre conforto dalle buone e pentimento dalle reali. Scrivete anche voi l'incipit della vostra autobiografia. Guardate, nel prossimo itinerario lasceremo l'Italia, torneremo a Parigi, sapete che dobbiamo tornare lì perché lì dobbiamo incontrare Jean-Jacques Rousseau. Sì, nel viaggio precedente abbiamo incontrato i suoi compagni, abbiamo detto Rousseau lo incontreremo a parte, e i suoi compagni nel senso di Diderot, d'Alembert, e per essere sicuri di incontrarlo, cioè per non dover rincorrerlo qua e là, perché è sempre in giro. A Parigi andiamo nel quartiere di Le Halles, nel quartiere del mercato generale, e precisamente sappiamo di trovarlo in una locanda dove siamo state stati lo scorso anno, in una locanda che si chiama Famille Fleurie, cesto fiorito, dove come ricorderete si servono anche Diderot, D'Alembert, Le Breton. E guardate, al tavolo di questa trattoria, come ricorderete, dove si prepara il rognone di vitello con cipolle, tutti i lunedì, e i nostri amici vanno a mangiarlo lì, mi dispiace, io ho troppe purine, voi che siete giovani, mangiate, non avete gli acidi urici, mangiatelo volentieri, rognone con le cipolle, e guardate, lì è nato il programma delle enciclopedie. Difatti vi ho detto nel viaggio scorso, andate ad annusare le enciclopedie che avete in casa, vedete che avrà il profumo del rognone con le cipolle, un profumo particolare. Rousseau al tavolo del Panier Fleury, e guardate, non si può mangiare con lui, perché lui polemizza con tutto l'universo mondo, perché sostiene che la cosa più importante che la ragione ci fa capire è che la nostra vera natura è sentimentale. E in che cosa consiste quello che è stato chiamato il sentimentale russoiano? È un po' diverso da quello della Band Osiris, no? Del sentimentale. Non ho più voce, non ve la posso cantare, però. Che cos'è? In che cosa consiste il sentimentale russoiano? Per rispondere a questa e a molte altre domande, ce l'abbiamo fatta, questa sera non è stato un itinerario da poco. Ebbene, procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e il viaggio continua. Buonasera. Accorrete, perché c'è un ciò che non si offende.